ascolti. Buongiorno, allora martedì 17 maggio sono le 8 del mattino, noi registriamo molto presto questa puntata del martedì e siamo reduci da un weekend di musica e politica, anche se la politica magari non ci è salita moltissimo sull'Eurosong Contest dal punto di vista delle canzoni, però poi la vittoria è stata data ai candidati, al gruppo ucraino che ha vinto e che quindi ha messo un grande valore politico a questa manifestazione che di solito, insomma, è un esempio di leggerezza, di musica e di divertimento. Non so se l'avete visto, Vincent, Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Io l'ho recuperato, non l'ho visto in diretta, però ho recuperato le più interessanti secondo quello che ho letto sui social.
Tra l'altro è
Vincent, no.
il gruppo che ha vinto, il Kalush Orchestra, ha una storia un po' particolare, nel senso che già il fatto che siano arrivati all'Eurosong Contest è una conseguenza, tra virgolette, politica di quello che sta avvenendo in Ucraina l'anno precedente, perché in realtà non sono loro ad aver vinto la manifestazione locale, diciamo, simile al nostro Sanremo. Che si usa in Ucraina per selezionare poi il gruppo che andrà all'Eurosong Contest, ma sono in realtà i secondi arrivati perché la vincitrice, tale Alina Pass, aveva vinto la scorsa edizione, ma è stata eliminata perché aveva fatto una visita, un viaggio in Crimea, che secondo le regole, diciamo, dell'Ucraina. Non doveva fare, non poteva fare per quell'anno e questa ha montato una sorta di polemica che dopo 4 giorni la vittoria ha fatto sì che lei scegliesse di rinunciare alla vittoria e quindi di rinunciare a partecipare quest'anno poi all'Eurosong Contest. Vabbè, questo per raccontarvi un po' come poi la guerra, oltre a avere impatti molto drammatici, naturalmente sia sulla vita delle persone, sugli approvvigionamenti, sulla sottile linea appunto che c'è tra vita e morte, c'è anche queste, diciamo, ricadute in tutti gli ambiti della vita quotidiana, anche quella appunto del divertimento e della cultura. Ma sull'Ucraina noi dobbiamo parlare per quanto riguarda l'Italia, in realtà, perché ancora in Italia c'è un grande dibattito circa l'invio o meno delle armi e Salvini sta facendo un po' il furbetto, perché lui dice: no, le armi non dobbiamo inviarle perché noi siamo per la pace, ma poi evita il confronto con l'aula. Stefano.
Ma buongiorno, innanzitutto ecco appunto io volevo dire che a me è piaciuta la canzone la canzonetta simpatica degli ucraini, mi sono un po' ascoltata a nastro come si dice, ecco. Tornando appunto invece a cose meno musicali, ad argomenti più interni, più nostri, sì, Salvini ieri ha visto Draghi, insomma sono chiariti, sembra c'è anche un accordo sui balneari addirittura, tema divisivo da anni ormai sulle concessioni demaniali marittime, per essere precisi. Beh, poi appunto ha garantito a Draghi a Palazzo Chigi una lealtà totale, quindi questo scenario di finire la legislatura nel 2023 prende sempre più corpo, come poi del resto avevamo detto anche nelle settimane scorse. Poi ecco, esce da Palazzo Chigi e dice: no, ma noi siamo sempre contrari all'invio delle armi in Ucraina. Non voglio insistere sulla particolarità di Salvini che è contro le armi, no? Perché questo ormai già abbiamo detto, lui che imbracciava fucili quando era ministro dell'Interno, adesso è contro le armi, ma ben vengano le conversioni sulla via di Kiev, di Mosca. Però ecco, l'aspetto più singolare della vicenda è che Salvini esce, dice: no, siamo contrari alle armi, ma gli dicono: quindi chiederete un voto in Parlamento, no? Perché se no questi, il governo continua a mandare le armi tramite dei decreti ministeriali di Guerini, diciamo la formula rinnovata dei vecchi DPCM della pandemia. Questo quindi gli hanno chiesto questa cosa e Salvini dice: no, ma sono previste delle comunicazioni di Draghi. Cioè, quindi c'è un po' questo cerchiobottismo di Salvini, cioè, siamo contrari alle armi, però è meglio che non votiamo perché poi ovviamente si troverebbe costretto, dovrebbe far votare alla Lega a favore di questa misura e quindi Draghi evita appunto, Draghi, scusa, Salvini evita abilmente questa mossa, continuando comunque a far finta di essere contrario alle armi, contrario all'invio delle armi, ma più in generale devo dire che ormai il fronte simpatizzanti dell'Ucraina, non so perché se, non voglio chiamarli filo Putin perché poi se no si offendono, però i simpatizzanti dell'Ucraina sono sempre di meno, ecco, l'ho notato anche ieri Berlusconi attaccato Biden, non dico che abbia difeso Putin, però insomma ha assunto una posizione decisamente meno dura nei confronti della Russia, come stiamo vedendo praticamente in tutto l'arco politico italiano si sta verificando questa posizione, tranne il Partito Democratico e altre poche forze, e Salvini però comunque appunto poi fondamentalmente si parla tanto, ma alla fine ci si allinea alle posizioni di Draghi e a quanto pare a oggi, a ora almeno, non ci sarà alcun voto sul non ci sarà un nuovo voto sull'invio delle armi in Ucraina.
Bene, però insomma, questo nuovo quadro insomma, non è molto rassicurante, Stefano. Direi che l'idea è che mi sembra che se Salvini dà noie, non mi pare che i 5 Stelle siano un po' più tranquilli. Cioè, mi sembra che Conte ieri fosse un po' agitato sul fronte della stabilità di questo governo. Vincent, forse sei muto,
Purtroppo,
non ti sentiamo. Ok.
no, no, vi ho sentito anche prima quando parlavate dell'Eurofestival. Ho evitato di commentare perché ho fatto una scorpacciata. Ho visto solo la finale, naturalmente. Ho visto solo la finale e insomma ho fatto qualche tweet perché le analogie tra politica e quello che accadeva sul palco erano fantastiche. Cioè, richiamavano battute su battute, no? Tipo la Svezia sarà per l'anno prossimo, ecco, provaci ancora, no? Perché visto che abbiamo votato l'Ucraina semplicemente perché per solidarietà dopo l'appello di Zelensky, ma l'avremmo fatto lo stesso forse anche senza l'appello di Zelensky. E una canzonetta, sì, che poi in fondo ce n'erano altre migliori, insomma, non devo giudicare io, ma anche al pubblico,
Anche
insomma.
se era una canzone molto da Eurosong, a quanto ho
Sì,
capito
c'è
dai
questo
precedenti,
mix
insomma.
di trash che è principalmente il filo conduttore di questa manifestazione, un po' che raduna tutti gli europei, comunque incollati allo schermo, come un po' il campionato europeo di calcio, come altri avvenimenti, pochi altri avvenimenti lo fanno. E c'era anche un po' di impegno politico, ecco. Ma tu mi chiedevi
Eh già,
di Conte, e tutti la
eh già.
domanda di queste ore è se esiste ancora un'alleanza PD e Movimento 5 Stelle. Almeno sui giornali il dibattito è questo, sui giornali oggi si riferisce, insomma, c'è un'ala del PD che oggi a Letta chiederà se sono ancora alleati e se continuare con questa alleanza. In realtà a Monza, a Verona e in tante altre grandi città non c'è traccia non solo di questa alleanza, ma non c'è traccia nemmeno di un candidato del Movimento 5 Stelle da presentare. Cioè, il Movimento 5 Stelle appare sempre più un partito parlamentare. Strano, perché nel 2018 ha preso una baccata di voti. Cioè, adesso invece sembra un movimento parlamentare, un po' come Italia Vivida. Un po' come, l'ho detto apposta sbagliato naturalmente, un po' come Azione di Calenda, no? Cioè quei partiti che sono nati in Parlamento, hanno qualche esponente. E così sembra il Movimento 5 Stelle, è un partito completamente parlamentarizzato, diviso anche in ale parlamentarizzate perché c'è l'ala di Maiana, più filoatlantista per l'invio delle armi, ieri ha applaudito la richiesta della Finlandia e della Svezia di entrare nella NATO. Insomma, ormai le cose che uniscono Conte al PD e a Di Maio sono veramente poche. Conte appare isolato, cerca di fare quello che può. Da una parte a Roma va con Virginia Raggi contro l'inceneritore e contro Gualtieri, con cui avevano fatto una sorta di patto di desistenza quando si trattò di fare le elezioni di recupero lì in quella circoscrizione di Roma, dove lui rinunciò di candidarsi. Insomma, da qui al 2023 ormai, insomma, l'alleanza bisogna iniziare a costruire da adesso. Esiste ancora il Movimento 5 Stelle? E poi comunque, il Partito Democratico, se non è il Movimento 5 Stelle a sinistra, chi c'è a sinistra? Non c'è nessuno, è al centro, chi c'è? Non c'è nessuno. Quindi dovrebbe mettersi l'anima in pace e perdere le elezioni in pace, perché comunque il Partito Democratico di Letta, sì, è nei sondaggi è dietro subito Giorgia Meloni, ma è accreditato di un 20%, non è il Partito Democratico di Walter Veltroni, del 34% e passa, nemmeno quello di Renzi delle politiche, no? Quello del 40% e niente. Poi su Renzi, se vuoi, c'ho una chicca, visto che ha parlato di retroscena quirinalizi.
No, niente meno, così finalmente possiamo ritornare in tema di questo podcast. Anzi, io te lo farei dire adesso, questa chicca, dai. Stefano, prima che te ne vai, visto che oggi sei di corsa.
Sì, no.
Mi sembra che, insomma...
Io non vedo... Cioè, alla fine, ragazzi, ma chi... Oggettivamente. Io adesso lo voglio dire. Ieri dovevano votare una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto Ucraina bis, no? E è mancato il numero legale, che significa non c'erano i parlamentari che votavano. Cioè, alla Camera, molti deputati non c'erano. Perché era lunedì, perché lunedì non c'è mai, però cioè, in genere lunedì ci sono tanti assenti perché è un giorno in cui non ci sono votazioni, è un giorno diciamo, più vuoto, più scarico, per dirla in termini lavorativi. È solo che ieri si doveva votare, quindi c'era bisogno che questi ci andassero, e non nessuno, cioè non è, ci sono andati, ma in un numero talmente basso da non poter votare, e quindi questo ti rende un po' l'idea di che cosa stiamo parlando, poi fondamentalmente, ecco, di qual è la questione da affrontare. Cioè, molti non vogliono andare a casa, cioè vogliono restare a casa, ma da parlamentari, ecco, quindi mi permetto questa battuta, quindi non credo ci sia la grande intenzione di andare al voto anzitempo. Io credo che appunto la legislatura proseguirà, appunto, anche se Conte, diciamo, questo non so, non lo escludo, adesso è anche difficile dirlo, magari Conte fra qualche mese veramente esce dal governo, ma ci sarà un pezzo importante del Movimento 5 Stelle che resterà a guardia, a sostegno del governo, garantendogli comunque numeri molto ampi, e quindi non vedo scenari appunto elettorali. Tuttavia sicuramente sarà una fase di grande instabilità, diciamo più instabilità anche di fermento, ma forse anche finalmente, se vogliamo dirlo da osservatori, ma perché la politica è anche conflitto, compromesso, necessità appunto di...
Va bene, e allora Vincent, non ci rimane che la tua chicca su Renzi e il Quirinale, fammi raccontaci un po'.
Ma la chicca è contenuta nel suo ultimo libro, Il Mostro. Matteo Renzi ha dato lui il titolo di questo libro. Molti hanno fatto notare su Twitter, ha scritto finalmente la sua autobiografia. Invece no, ci sono un po' di retroscena di questa vita politica di questi ultimi anni, dove lui voleva essere un senatore semplice, invece si è trasformato in un... no? In un consulente, non si è capito bene di che cosa, dell'Arabia Saudita, di ambasciatore del Rinascimento Saudita, e ci regala retroscena sulla vicenda quirinalizia, da cui tutto è iniziato, da cui questo podcast è iniziato, e conferma l'incontro con Casini, e dà la colpa dell'errore, della mancata elezione di Mario Draghi, che lui, per carità, lui era d'accordo, sin dall'inizio Mario Draghi era la scelta migliore, 7 anni anziché uno, inchiodarlo alla presidenza della Repubblica e permettere, insomma, di mettere a riparo il PNRR, insomma, i conti dell'Italia. E invece non è andata così. Per colpa di chi? Naturalmente Matteo Renzi dà la colpa a... naturalmente, almeno ce l'aspettiamo, quando non è lui a dare le carte, ha dato la colpa a Funicello e a Giavazzi, che sono i più stretti collaboratori del Premier, e dice non hanno saputo interpretare il ruolo politico del Parlamento, si ponevano come alternativa alla politica, non hanno capito, insomma, il Parlamento è un'altra cosa, dà le colpe ai fedeli Scuderi, però difende Draghi, Draghi che è comunque il premier più politico, insomma fa un po' il discorso alla Matteo Renzi. In effetti lui non è stato lui a dare le carte in questa questione quirinalizia del Quirinale, quindi insomma dà un po' la colpa agli altri, dimostra ancora una volta che per lui la politica è un gioco un po' come House of Cards. Io nelle sue parole non intravedo valori, non intravedo una minima visione di quello che dovrebbe essere la sinistra, ma nemmeno la destra, di quello che dovrebbe essere la politica. È solo un gioco, è rimasto imprigionato in House of Cards, non so se vi ricordate questa serie TV di qualche anno che ha fatto una bruttissima fine, visto che poi dopo il protagonista è stato incagliato in questione di molestie sessuali.
Eh sì, sì, la ricordiamo, ricordiamo, e ricordiamo anche che durante la presidenza di Renzi veniva molte volte evocato questo serial americano, però per gli intrecci tipici.
Si è completamente impersonificato in quel personaggio e non è più uscito, non è più uscito e continua a impersonificarlo, e credo che nella sua mente ci sia la voglia di ritornare, non si sa come, in auge. Comunque da senatore semplice riesce comunque a essere protagonista. Guarda, anche insomma al grado,
Esatto, e lo è stato in effetti anche quando aveva in mano giusto pochi eletti. Però visto che insomma negli ultimi 2 anni veramente abbiamo visto di tutto, il contrario di tutto, sia qui in Europa sia in America con l'assalto a Capitol Hill, quindi io non mi aspetto che chiunque possa veramente trasformarsi in un nuovo protagonista nell'arco di questo prossimo anno in attesa delle elezioni. Quindi insomma succedono talmente tante cose strane negli ultimi mesi che non mi aspetto più nulla, diciamo. Sono pronto a tutto, giusto?
Dobbiamo,
Vincent,
essere pronti a tutto. Esatto. Non dopo una pandemia e una quasi terza guerra mondiale, il pericolo terza guerra mondiale in vista, è ovvio che ci possiamo aspettare di tutto, insomma.
Esatto. Va bene, allora ci sentiamo, visto che siamo pronti a tutto anche nel caso per la prossima puntata, che è giovedì, giusto, finalmente,
giovedì, sì,
scavalliamo già la settimana.
Invitiamo i nostri ascoltatori ad inviarci nella descrizione di questa puntata, sulla vostra piattaforma, Spotify, Apple, dove volete ascoltare, c'è il link per inviare un messaggio audio in trasmissione, potete farlo, invialo. Ti piace, vuoi partecipare, vuoi dire qualcosa? Anche solo un saluto, se vuoi te lo mandiamo in onda.
Ecco, io mi aspettavo una valanga di auguri l'altra volta e invece siete stati timidi e non sono arrivati questi auguri. Alcuni sono stati proprio, non potevamo pubblicare.
Sì, vediamo un po', magari mettiamo un'email, la classica email, così almeno ci scrivono. Ecco, perché magari mandare il messaggio audio capiamo che magari qualcuno timidamente non ha voglia di parlare, allora metteremo magari un indirizzo email, così potranno scriverci.